erano i signori di Max e di Prof, no? Sono i designati delle giaste. Allora abbiamo pensato, beh, forse qualcuno non lo sa, e la settimana prossima c'è una riunione del consiglio di sezione in cui devono partecipare anche partecipare anche i rappresentanti degli studenti, sia quelli del bachelor sia quelli del master. Però abbiamo notato che la settimana prossima, per colpa mia, perché sono distratto, coincide questa riunione, l'orario di questa riunione coincide con la presentazione del master. No.
Del master
lettere, sì. Quindi? Sì, no. Quindi ho pensato di far così. La riunione del consiglio di sezione viene rinviata di una settimana, in modo che i rappresentanti possano partecipare a tutte e due. E noi discuteremo questo martedì, la sezione si riunirà lo stesso, un'oretta per discutere del budget, che poi vi verrà mostrato. E così insomma risolveremo la situazione. A questo punto quindi ho chiesto alla segretaria di spedire a tutti gli studenti la lettera con la nuova convocazione. Va bene? Diciamo che va abbastanza bene. Poi secondo punto, mi sono dimenticato di portare. Voi però vi siete dimenticati di mandarlo, ecco. Cercheremo di farlo. Si ricordi di mandarlo per la prossima settimana. Poi fra l'altro pesa un fracco, per cui. Ma qui in biblioteca non c'è più perché l'hanno preso in prestito, eh? 5 marzo. Vabbè, quindi 5 marzo sarebbe la prossima settimana. E lo che lo consegnino? No, il 5 marzo, speriamo. Allora, proviamo a vedere se il 5 marzo lo consegno. Beh, io in ogni caso lo porto su lei, mi mandi... va bene. Dunque, allora, oggi dedichiamo la seconda lezione introduttiva allo studio teorico del romanzo, mentre quindi la prossima settimana cominceremo a leggere i romanzi. Vi raccomando di procurarvi questi romanzi, che si trovano a costi estremamente accessibili. C'è il pasticciaccio di Gadda, si trova per Garzanti, credo, a 5-6 euro, e cosa per l'altro romanzo? Ah sì, Libera nostra madre di Mirabello, che anche quello si trova per Mondadori a pochi euro. Se foste in difficoltà a trovarlo qua in Svizzera, fatemi una lista che ve li prendo io in Italia e poi mi date i soldi, eh? Magari finiamo 5 minuti prima e poi vediamo come fare. I romanzi sono tradotti, naturalmente il pasticciaccio è tradotto in francese, anche una bellissima traduzione che potete consultare anche per avere un'idea di come sia molto difficile tradurre una lingua così iperespressiva come quella di Gadda in francese, una lingua straniera, mentre non credo che il romanzo di Meneghello sia tradotto in francese, sicuramente è tradotto in inglese, ma però potrei sbagliarmi, in francese non lo so, della verità. Va bene, allora, la volta scorsa abbiamo visto un po' il problema della temporalità, abbiamo visto in maniera piuttosto rapida, ma poi ci torneremo all'interno delle nostre analisi. Riassumendo molto velocemente, il problema della temporalità è legato soprattutto a due grandi aspetti, vi ricordate? Quello della velocità e quello dell'ordine. In tutti e due i casi il tempo narrativo si differenzia rispetto al tempo reale, chiamiamolo al tempo oggettivo, al tempo della vita. Nel senso che il tempo della vita scorre in qualche modo oggettivamente uniforme ed è misurabile con verosimiglianza, mentre il tempo del romanzo assume velocità diverse in rapporto alla, come possiamo chiamare, drammatizzazione delle storie. Quindi il tempo può rallentare o può correre più veloce. Rallentando mette in evidenza gli elementi drammatici, per lo più. Accelerando invece mette in evidenza, come possiamo chiamare, lo sfondo. Cioè l'elemento non drammatico, ma decisivo, perché è lo sfondo sul quale si sviluppa l'intreccio della storia. Sappiamo anche che la necessità di velocizzare il tempo nasce dal fatto che altrimenti sarebbe veramente impossibile raccontare un avvenimento raccontandolo in tutti i suoi particolari, cioè utilizzando per tutto un avvenimento una stessa velocità, che è chiamata velocità scenica o velocità, se volete, drammatica, cioè una velocità che coincide più o meno, naturalmente in senso virtuale, con il tempo reale, nella sua corsa reale. Ma naturalmente questo dipende anche dal carattere specifico del tempo della vita, per cui il tempo della vita è fatto di eventi, tra virgolette, più significativi e di eventi che corrispondono appunto a sequenze interlocutorie, preparatorie, consuetudinarie e così via di seguito. Naturalmente uno può avere una vita così terribile, così piena di eventi, che deve raccontarla quasi nella sua interezza, uno invece può avere una vita molto più semplice e raccontare qualche avvenimento particolare che si configura all'interno di questa successione. Vi ricordo anche, come vi ricordavo già prima, come il romanzo sperimentale dell'inizio del Novecento tende a mettere in crisi questo tema della gerarchizzazione degli eventi rispetto al tempo, cioè eventi in primo piano, eventi sullo sfondo, e tende a portare tutto il tempo in primo piano, accorciando in questo modo visibilmente la durata complessiva della storia. Se noi mettiamo tutto in primo piano, il tempo generale, quindi noi chiamiamo durata generale di un evento, si deve per forza accorciare, altrimenti l'estensione dei romanzi sarebbe enorme, ci troveremo di fronte a romanzi in 100 volumi, cioè che butteremo fuori dalla finestra, che costerebbe, insomma, vabbè, inimmaginabile. Quello che voglio anche ricordarvi è che da questo punto di vista anche le narrazioni antiche e medievali avevano dei presupposti molto vicini alla struttura del romanzo moderno, no? E vi ho fatto l'esempio, per esempio, dei romanzi arturiani in prosa del XIII secolo, che hanno una costruzione molto simile per certi aspetti a quella dei romanzi moderni. Ecco, quindi questo problema è il problema della velocità. L'altro grande problema del tempo nel romanzo è il problema dell'ordine, cioè con che ordine, quindi velocità, ordine, con che ordine vengono raccontati gli avvenimenti? Vengono raccontati con un ordine progressivo, cioè parallelo a quello che si osserva ancora una volta nel tempo reale, oppure questo ordine può essere rovesciato? E noi abbiamo visto che questo ordine può essere rovesciato. Questo rovesciamento dell'ordine è caratterizzato soprattutto da due situazioni che chiamiamo rispettivamente analessi e prolessi, usando due termini inventati da Gérard Genet, principale forse teorico del racconto del secolo passato. Analessi e prolessi. Analessi, quando raccontiamo dopo qualcosa che è avvenuto prima; prolessi, quando raccontiamo prima quello che è avvenuto dopo. Con tutte e due queste figure ricorrono nel romanzo, ma soprattutto ricorre l'analessi, cioè l'idea di raccontare dopo quello che è avvenuto prima, perché l'analessi si adatta di più a un effetto di suspense narrativa, o, se vogliamo usare un termine italiano, di tensione, incertezza narrativa. Per ultima cosa, voglio ricordarvi che esiste, dalle origini della narrazione occidentale e dalle origini della teoria del romanzo, visto che il prima grande teoria del romanzo è quella esposta dal filosofo greco Aristotele nella sua Poetica, quindi V secolo avanti Cristo, molto, molto tempo fa, diceva mio nonno, e già da allora Il romanzo, pur la narrazione, chiamiamola così, pur avendo tutta una serie di possibilità, come possiamo dire, di giocare con il tempo, di giocare con il tempo, accelerando, rallentando, raccontando prima, raccontando dopo, così, però tradizionalmente parte dalla convenzione che il tempo raccontato, quindi il tempo del romanzo, ha dei caratteri che coincidono con quello del tempo reale. E soprattutto questi caratteri, che sono fondamentali per cogliere il romanzo nella sua articolazione, questi caratteri ci dicono che la durata temporale è uguale per tutte le sequenze narrative del romanzo. Cioè, adesso voi direte, ma come, se ci ho appena parlato che ci può, si può accelerare e rallentare, cosa intendo dire che la durata è uguale? Che non ci sono diversi tempi, ma che ce n'è uno solo, che questo tempo corrisponde con il tempo reale. Certo, noi possiamo accelerare, ma le settimane sono sempre settimane, i giorni sono sempre giorni, i mesi sono sempre mesi. Quindi se noi diciamo Giovanni passò un mese a letto con la varicella, noi dobbiamo pensare che questo mese effettivamente è stato un mese, cioè calcolandolo in 30 giorni. Noi facciamo una narrazione sommaria, no? Anzi quasi ellittica, passò un mese a casa con la varicella, ma noi sappiamo che questa durata di un mese, noi la scorciamo nel racconto, ma resta una durata di un mese. Questo concetto è fondamentale per capire le strutture narrative del romanzo, con alcune eccezioni. Cioè ci sono alcuni grandi romanzi europei che non si fondano su questo presupposto, ma si fondano su un concetto che noi possiamo chiamare di acronia, cioè rottura dell'oggettività temporale. Questi romanzi, anche se la cosa non è molto nota, li conoscete benissimo, a parte che poi quelli di voi che seguono il mio corso sull'Orlando innamorato di Boiardo, insomma, lo possono cogliere anche là. Questi romanzi sono soprattutto i due grandi romanzi cavallereschi italiani di fine 400, inizio 500, cioè l'Orlando innamorato di Boiardo, o Innamoramento di Orlando, e l'Orlando furioso di Ariosto. In questi due romanzi non c'è oggettività temporale, cioè il lettore non è in grado, diciamo così, di, possiamo dire, di cogliere la posizione temporale di un avvenimento rispetto a altri avvenimenti. Cioè non è in grado, diciamo così, di capire ciò che è avvenuto prima e ciò che è avvenuto dopo. Ma perché non è in grado? Perché non è appunto possibile calcolare. Queste fortissime acronie, che sono estremamente sperimentali, che cosa comportano? Comportano un processo, potremmo chiamarlo così, che va contro la logica tipica della narrazione dell'Occidente europeo, cioè che è il tempo che ci permette di cogliere il senso degli avvenimenti. Noi cogliamo il senso degli avvenimenti nel tempo. Questo ce lo dice chiaramente Aristotele. Non è importante tanto che una cosa sia avvenuta prima o dopo, ma che una cosa sia avvenuta una a causa dell'altra. Quindi progressione logico drammatica degli avvenimenti. Nei grandi romanzi italiani di fine 400, probabilmente il rapporto con la sperimentazione delle arti figurative del Rinascimento italiano, tutto questo non c'è più. E il lettore cosa fa? Il lettore si perde. L'Orlando furioso di Ariosto è un enorme labirinto in cui il lettore non capisce mai dov'è. Non sa dov'è, non sa collocare gli eventi che assiste nel tempo, d'accordo? Si perde, poveretto, non c'è niente da fare. Infatti, nessun studioso dell'Orlando Furioso è in grado di riassumervi l'Orlando Furioso, proprio perché, venendo a mancare questa omogeneità nel tempo, l'opera non è più riassumibile. Il lettore si perde e anche lo studioso in qualche modo si perde nell'opera. Ma questo basta per oggi. Volevo solo ricordarvi appunto che esistono dei romanzi, pochi, che mettono in crisi questo concetto di temporalità, che è caratteristica della narrazione sia dell'Eneide di Virgilio che dei Buddenbrook di Thomas Mann, sia di Fiesta di Hemingway che di I fratelli Karamazov di Dostoevskij. Tutti questi romanzi, diversissimi tra di loro, sono caratterizzati però da problema di coerenza nella rappresentazione della temporalità. Anche Guerra e Pace di Tolstoi e non so, e che altro grande romanzo volete che non venga? E I Promessi Sposi di Manzoni, cioè per dire. O anche i romanzi veristi, anche Verga, anche insomma, anche La Recherche di Proust è un romanzo che incrina un po' la temporalità, la incrina però solamente un po'. Ma adesso lasciamo stare, avremo occasione di parlarci. Vi dico subito che i nostri due romanzi sono sostanzialmente sul piano della temporalità abbastanza tradizionali. Cioè la cognizione, sì, dai, Il pasticciaccio di Dadda lo è. Il romanzo di Meneghello, secondo me, non è un romanzo. Cioè la sua costruzione non coincide con la forma romanzo e vedremo che cos'è. Vedremo che cos'è. Allora, però, visto che abbiamo detto questo, qual è la definizione di un romanzo? No, non è una definizione facile e sostanzialmente non ci sono molte definizioni. Allora, innanzitutto possiamo dire che il romanzo è una narrazione lunga, sì, questo possiamo certo dirlo, no? Per cui possiamo distinguere la novella o il racconto dal romanzo. La novella o il racconto è una narrazione breve e il romanzo è una narrazione lunga. Ma a parte questo, che cosa si implica nel genere romanzo? Si implica questo, che gli avvenimenti che sono raccontati possono essere realmente accaduti, ma possono benissimo essere non realmente accaduti, cioè inventati. Cioè il genere romanzo presuppone una convenzione, che noi leggiamo gli avvenimenti liberi dall'implicazione, dopo ve lo ripeto, della veridicità. Noi non ci incazziamo se uno in un romanzo ci scrive che durante la notte, alle 2 di notte, mentre passeggiava lungo il lago di Losanna, è uscito un'anatra gigantesca di 50 kg dal lago e lo ha assalito. Noi non è che possiamo dire, coglione, cosa dici, porco? No. Cioè, potremmo dirlo se questo ce lo raccontasse come avvenimento reale. Sei matto, vai in ospedale, va a farti curare. Ma se invece uno ci racconta una storia, noi possiamo dire, ma che cazzata, oppure che bello, che divertente, ma non possiamo metterne in discussione la veridicità, d'accordo? Questo è tipico del genere romanzo, che è diverso appunto dal genere storico, perché nel genere storico invece noi ci aspettiamo un resoconto reale degli avvenimenti. Per questo Libera Nossa Malo non è un romanzo, ma è piuttosto a metà tra vari generi, ma questo è interessante, ci torneremo. Va bene, adesso passiamo ad altri problemi della narratologia, su cui vado molto velocemente perché dalla prossima settimana voglio cominciare a leggere, tanto magari vi fotocopierò un capitolo, però poi cerchiamo di comprare i libri. Allora, ci sono vari problemi. Questi problemi sono sintetizzabili in 3 grandi categorie che vi nomino, però poi ci dedicheremo solo a alcuni aspetti. La voce, chi parla nel romanzo, la focalizzazione, come si regola l'informazione narrativa. Terzo punto, i livelli del racconto. Allora, iniziamo con la voce. Allora, innanzitutto esistono due grandi categorie di romanzi. La voce e la focalizzazione sono due categorie fortemente implicate una con l'altra. Allora, la voce. Ci sono due grandi generi di romanzo. Romanzi in prima persona e romanzi in terza persona. Dire che ci sono due grandi generi di romanzi è un po' sciocco. Possiamo dire che ci sono due grandi tipologie di racconto, perché questo riguarda i romanzi, ma riguarda anche i racconti, ovviamente. Cioè, in prima e in terza persona. Che differenza fa? Beh, fa una forte differenza. Una forte differenza. Innanzitutto, però, proviamo a vedere. I romanzi in terza persona, cosa vuol dire? Vuol dire che il narratore, quello che racconta, non è un personaggio del romanzo. La parte, non direi la maggior parte dei romanzi sono romanzi in terza persona. Esempi, tutti sono, cioè tantissimi. Guerra e pace di Tolstoi, il narratore non è un personaggio. I Promessi Sposi di Manzoni, il narratore non è un personaggio. E il Pasticciaccio di Gadda, il narratore non è un personaggio. Libera nossa malo di Meneghello, il narratore è un personaggio. Quindi i nostri due romanzi, a parte che uno non è un romanzo, ma non importa, ci troviamo di fronte a una narrazione in terza persona e a una narrazione in prima persona. Ma certamente sono anche numerose le opere narrative in prima persona. Cosa vi viene in mente tra le opere narrative in prima persona? Tutta la storia della tradizione. Dai, pensate alla tradizione italiana. Brava. Divina Commedia di Dante, più grande opera dunque della narrazione narrativa italiana, perché non si può non definirla così, è una narrazione in prima persona. Bravissima. Poi qualche altra opera in prima persona? Pensate anche alle opere straniere, che opere narrative italiane ce ne sono così poche. Cosa vi viene in mente? Per esempio, vediamo qualche esempio. I romanzi epistolari sono romanzi in prima persona o in terza persona? È un problema complesso. Tendenzialmente comunque sono romanzi in prima persona. Soprattutto se è un romanzo epistolare a senso unico. A volte può essere un romanzo epistolare biunivoco. Io scrivo a mia nonna e mia nonna scrive a me, come sapete. Oppure ci sono solo le lettere di uno. Per esempio, il romanzo epistolare di Foscolo è un romanzo epistolare a monodico, mentre altri romanzi epistolari famosissimi tra fine 700 e inizio 800 sono due persone. Comunque, per esempio, vediamo un romanzo in prima persona famosissimo, Moby Dick di Melville, è un romanzo in prima persona. Oppure ce ne sono così tante che insomma non mi viene in mente neanche uno, infatti speravo che vi venisse in mente a voi. Vediamo. Molti romanzi del Novecento, La Recherche di Proust è un romanzo ovviamente in prima persona. La coscienza di Zeno di Svevo, bravi. Lei è una grande specialista di romanzi, no, scherzo. La coscienza di Zeno certamente, di Svevo è certamente un romanzo in prima persona. Grande romanzo in prima persona dell'Ottocento italiano è il romanzo di... adesso non mi ricordo né l'autore né il titolo, che vergogna. Dai, Nievo, Le confessioni di un italiano, no? Romanzo in prima persona, classico. Ce ne sono tantissimi. Tra i romanzi in prima persona dobbiamo distinguere alcune tipologie, ci torneremo, ma volevo dirvele adesso. Romanzo in prima persona in cui l'io narrante è protagonista, la Divina Commedia di Dante, romanzi in prima persona in cui l'io narrante è testimone o, se volete, personaggio di sfondo. Per esempio, Moby Dick, il narratore Ishmael non è il protagonista della storia, è un personaggio che racconta la storia e assiste agli eventi principali. Il grande romanzo di Thomas Mann, dedicato alla figura di un musicista, Adrian Leverkun, è un romanzo in prima persona con narratore non protagonista. La Recherche di Proust invece è un romanzo in prima persona con narratore protagonista. E via di seguito. Libera Nossa Malo non è un romanzo, ma è una narrazione in prima persona con il narratore che direi che è un deuter agonista, cioè è uno dei personaggi principali, ma non direi che il romanzo è il racconto della sua vita. Allora, prima divisione. Seconda divisione, romanzi in prima persona narrati nel passato, con una distinzione quindi molto marcata tra due figure: l'io che racconta, l'io narrante, e l'io narrato. Io narrante, io narrato. L'esempio di Dante è perfetto in questo senso, no? Noi sappiamo che nella Divina Commedia c'è spesso un contrasto tra l'io che racconta e tra l'io che vive le vicende. Infatti Dante dice spesso, questo lo vediamo dall'uso dei tempi verbali, io credea che lui credesse, che io credessi, il famoso gioco sulla anafora del credere, cioè io credevo allora, mentre io adesso che so, allora questo lo si vede chiaramente in una prospettiva temporale. Allora, se noi prendiamo ancora una volta lo sviluppo temporale del romanzo, per esempio la Divina Commedia ha un decorso temporale piuttosto breve. L'io narrante, che chiamiamo io con la N maiuscola, è qua, è alla fine del romanzo. Mentre l'io narrato è quel personaggio, viator, cioè viaggiatore, che attraversa tutto il percorso. E il rapporto tra i due io è mutevole, perché all'inizio l'io Dante è un po' fessacchiotto, no? Non capisce niente, è terrorizzato, è spaventato, è immerso nel peccato, senza Virgilio non capirebbe niente, ha paura di tutto, viene continuamente rimproverato, sviene, insomma un disastro. Poi via via invece migliora, acquista una consapevolezza, diventa più grande, diciamo, fino a diventare una figura quasi... una figura biblica nel paradiso, un uomo di straordinaria ormai completezza intellettuale. Questo di che cose? Pensate per esempio anche ai romanzi romantici europei, che sono spesso romanzi in prima persona. Adesso la storia di Dante è diversa, ma spesso i romanzi in prima persona appartengono alla categoria dei cosiddetti romanzi pseudo-autobiografici. Perché pseudo? Perché non sono delle vere autobiografie, nel senso che sono basati sulla finzione, ma si sviluppano quasi come delle autobiografie. Per esempio il più grande romanzo svizzero dell'Ottocento, Enrico il Verde, che è un romanzo pseudo-autobiografico. In che senso pseudo-autobiografico? La storia di una vita. Nievo è un romanzo pseudo-autobiografico. Si comincia a raccontare la vita da ragazzo e poi via, 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 fino alla fine. E chi scrive allora? Chi scrive è un vecchio. Cioè, è nella finzione spesso, perché per esempio il Nievo non è affatto vecchio, ma la figura del narratore, il Nievo, è quella di un vecchio che legge la sua vita dall'inizio alla fine e la narra. Romanzi pseudo-autobiografici sono frequentissimi nella letteratura europea dell'Ottocento. Nella letteratura europea del primo Novecento viene di moda, anche se è un genere molto difficile da trattare, un romanzo sempre in prima persona, in cui però non c'è più un diaframma tra io narrante e io narrato, tra io minuscolo narrato e io narrante maiuscolo. Cioè, l'organizzazione temporale è diversa. Sono romanzi, i cosiddetti romanzi, di in monologo interiore, che si possono definire anche romanzi in flusso di coscienza, ma il flusso di coscienza lo lascerei per i romanzi in terza persona. In monologo interiore, cioè io racconto le cose mentre avvengono. Quindi i due io non sono più su due piani temporali diversi, ma sono sullo stesso piano temporale. Nel romanzo tradizionale, romanzo pseudo-autobiografico, questo avviene, ma avviene soltanto alla fine. Allora immaginate questo io qua, no? Questa personcina. Ecco, questo mostro che cammina, passano gli anni, i decenni così, alla fine arriva alla fine della sua vita. E in questo caso la narrazione che tempo assume? Il presente. Il narratore dice, ecco, sono qui nella mia stanzetta, ho finito di raccontare la mia vita, sono pronto a... No, non sono pronto a morire, poveretto, sono pronto a mangiarmi una minestra. In questo caso, alla fine del romanzo, i due io sono sullo stesso piano temporale, ma solo alla fine, quando il romanzo è finito. Invece nel romanzo, il monologo interiore, che è una tecnica molto sperimentale, tipica della produzione letteraria dell'inizio del Novecento, i due io si muovono, cioè ce n'è un solo io, l'io che vive e che parla. E vuoi dire, e cosa dice? Dice per esempio, esco di casa, vedo una macchina azzurra che cerca di prendermi sotto mentre attraverso la strada, la stramaledico, eccetera. Naturalmente, voi capite bene che è molto difficile raccontare degli eventi mentre li vivo. Cioè diventa un po' un'idiozia, insomma. Ma questi romanzi, il monologo interiore, sono romanzi fondati sulla rappresentazione del movimento psicologico dei personaggi, cioè quello che possiamo chiamare l'errare del loro pensiero. Un formidabile esempio di monologo interiore in durata reale, cioè senza distacco tra i due io, lo troviamo nell'ultimo capitolo di uno dei grandi capolavori della letteratura del Novecento, per quanto difficile sia da leggere, ma che vi spingo sempre a leggere, cioè dell'Ulisse di Joyce, in cui troviamo nell'ultimo capitolo, perché negli altri capitoli la narrazione è in terza persona, invece nell'ultimo capitolo la narrazione è in prima persona, la protagonista è la moglie del protagonista, e dal suo punto di vista sentiamo raccontare in monologo interiore quello che le succede durante le ore centrali della notte. È un esempio straordinario, estremo se volete, di tecnica del romanzo sul piano del monologo interiore. Va bene, ma basta per ora sul romanzo in prima persona. Vediamo adesso i rapporti che queste due tipologie di romanzo hanno col problema della focalizzazione, cioè col problema della regolazione dell'informazione narrativa. Che cosa vuol dire regolazione dell'informazione narrativa? Vuol dire la quantità di informazione che il narratore ci dà sugli eventi. E voi direte, vabbè, provi a spiegarci un po' di più. Sì, proviamo. Allora, immaginiamo che due persone stiano passeggiando in un parco, no? In uno dei bellissimi parchi di Losanna, lungo il lago di Losanna. immaginiamo che il narratore, immaginiamo di essere al primo capitolo di un romanzo che si chiama tipo Tempesta sul lago. Immaginiamo due persone che parcheggiano la macchina e cominciano a passeggiare lungo l'allée che dall'università, da lì in porta al lago. Noi non sappiamo niente di loro, non sappiamo niente perché è l'inizio della narrazione. Il narratore ce li descrive. Uno porta, non so, un abito scuro con dei calzetti viola, no, dei calzetti grigi, e una cravatta viola. E magari ci dice anche che ha un occhio un po' più grande dell'altro, o che è leggermente strabico. Oppure invece ci dice che è un uomo bellissimo, solamente un po' pallido. E a fianco di lui c'è una donna, potete immaginare come volete, e poi il narratore ci descrive il lago, la luce, il colore delle foglie, il rumore dei passi sul selciato, ci descrive un cane che probabilmente, essendo tenuto al guinzaglio della donna, è il cane della donna, ma non ci dice niente su quello che i due personaggi ci dicono. Ecco un problema di focalizzazione, no? Cioè di regolazione di informazione narrativa. Oppure, se volete, oltre a darci questa descrizione di sfondo dei personaggi, fisica, ci racconta anche quello che i due personaggi ci dicono, si dicono tra di loro, cioè ci racconta lo scambio, il colloquio tra i due personaggi. Poi i due personaggi passeggiano per un'ora, uno dice all'altro tu sei un delinquente, no scherzo, tu sei un tesoro, l'altro dice no, tu sei un... lasciamo stare. E si scambiano tutta una serie di cose, poi magari litigano, perché è giusto, deve pure succedere qualcosa nei romanzi, perché sennò ci metteremo a piangere dalla noia, e uno accusa l'altro di tradirlo, che è il tipico romanzo sentimentale, e l'altro vorrebbe respingere questa accusa, ma troppo evidente. Mi ricordo sempre di un mio amico poveretto che sì, diciamo così, aveva una relazione non con la moglie, cioè sì, ovviamente, no? Però era uno straordinario, era capace di mentire su tutto, per cui finché un giorno disse di non bisogna imitarlo, ma lo racconto solo come problema di focalizzazione, disse alla moglie che andava a un convegno, che era presidente di un concorso a Roma e che quindi stava via 5 giorni. E in effetti stette via 5 giorni, ma la moglie, che da un po' di tempo diciamo non era del tutto serena su questo problema di formazione narrativa, insomma sospettava un pochino. Quando torna questo qua, lei approfitta il giorno che lui non c'è, che è a lezione all'università, guarda nel cassetto della sua scrivania, vede il passaporto, e nel passaporto vede scritto Cipro. E quei giorni in cui doveva essere andato a Roma, era andato a Cipro, dove, come noto, ci sono grandi università, comunque difficilmente viene chiamato un professore italiano a decidere dei concorsi ciprioti. A lei finta di niente, e poi il giorno dopo, allora te la sei passata a Roma, è stato interessante, chi vincerà sto concorso? Lui tranquillamente sì, penso che vincerà questo, sai, ha cercato di essere il più attento possibile, e poi lei gli mette davanti il passaporto. E capiti che quei giorni qua risulta che sei a Cipro. E lui, fantastico, risponde, cioè non si lascia, uno avrebbe detto sono spacciato, ma invece guarda, incredibile, qualcuno deve avermelo rubato. Comunque, già nonostante, insomma, non è riuscito, diciamo, a salvare la pelle da questa. Questa è appunto l'informazione narrativa. Immaginiamo dunque che il romanzo racconti questo. Però la focalizzazione può essere esterna o interna. Cioè può raccontare avvenimenti che si manifestano esteriormente, quindi descrizione delle figure, dei vestiti, dell'abbigliamento, del tempo, del paesaggio e dei discorsi effettivamente pronunciati, oppure può raccontare invece anche ciò che i personaggi pensano, che è uno dei punti centrali del romanzo moderno, il pensiero dei personaggi, il pensiero interiore dei personaggi, d'accordo? Allora noi dobbiamo distinguere una focalizzazione esterna che racconta gli avvenimenti tali quali potremmo vedere o ascoltare noi come, possiamo dire, come testimoni, se fossimo seduti su una panchina vicino, focalizzazione esterna, da una focalizzazione interna, che racconta appunto ciò che invece noi non potremmo ascoltare se fossimo seduti lì vicino. Allora, focalizzazione esterna e focalizzazione interna, queste sono due categorie molto semplici, come potete capire, che ricorrono tantissimo nel che sono caratteristiche del discorso romanzesco. Adesso vorrei riuscire a fare due cose in quest'ora che ci manca. Prima dirvi che rapporto c'è tra la focalizzazione e i diversi tipi di narrazione, cioè prima persona, terza persona, e poi raccontarvi un po' il problema della focalizzazione in senso più completo nella storia del romanzo 7-8-900. Allora, vediamo se riusciamo a fare tutto velocemente, cercando di essere più chiaro possibile. Allora, come potete ben capire da un punto di vista logico, perché vi ricordo che il romanzo, cioè che la interpretazione del romanzo si serve, e la costruzione del romanzo si servono di leggi logiche. Più spesso la costruzione del romanzo è come una partita a scacchi, voi dovete riuscire a cogliere queste leggi di organizzazione del racconto. Sono leggi per certi versi simili alla poesia, ma quelle della poesia spesso sono alogiche. Per esempio i ragazzi che del master che primo semestre hanno fatto con me Zanzotto si sono accorti con la poesia di Zanzottiano, una poesia in qualche modo alogica. No? O comunque si serve di una logica diversa. Invece il romanzo si serve di strutture logiche, di articolazioni logiche, cronologiche, ma anche logiche in senso di conseguenzialità logica degli eventi. Ma su questo torneremo, mi sono perso, cosa volevo dire? Ah sì, capite chiaramente che da un punto di vista logico il dominio dell'informazione è diversa nei racconti in prima persona dai racconti in terza persona. E voi direte, perché? Ma intanto lo avete già capito. Immaginate un racconto in prima persona. Un racconto in prima persona ha sempre delle restrizioni dell'informazione narrativa. Immaginate che un racconto in prima persona, che io racconti in prima persona che cosa? Il mio incontro con chi volete che vi incontro? Possiamo stare. Incontro con. Lasciamo stare le esperienze personali. Immaginiamo che uno racconti in prima persona un incontro che fa con una donna in pizzeria, mangiano la pizza. Lui che cosa può raccontare? Può raccontare ciò che le persone si sono dette, cioè focalizzazione esterna, può raccontare come era vestita la donna, che faccia aveva, se era simpatica, così, cioè la sua interpretazione, può raccontare in focalizzazione interna quello che lui ha pensato, per esempio la donna a un certo punto cade l'accendino, lui non è abbastanza rapido per prenderlo, la donna si china per prendere l'accendino, e lui vede la caviglia della donna. Immaginiamo un romanzo di primo 800, oggi sarebbe molto ridicolo vedere la caviglia, e vede la caviglia della donna e dentro di sé pensa: che caviglia fantastica. Questo non lo può dire ovviamente, ma lo dice appunto in focalizzazione interna. Però non può in nessun modo raccontarci il pensiero della donna che sta a tavolo con lui. Perché non lo può dire? Perché come può saperlo, visto che lui è un personaggio del romanzo? Quindi il racconto in prima persona ha dei limiti nella focalizzazione, perché può raccontare solo quello che percepisce, vede, sente il personaggio narrante. D'accordo? Per cui se il suo amico va in bagno mentre lui resta al ristorante, lui non può raccontare quello che il suo amico fa nel bagno, perché fa nel bagno, lasciamo stare i bagni, va a comprarsi le sigarette, perché non lo vede. Che modo c'è nel romanzo in prima persona per recuperare tutte quelle informazioni che tendono ad essere cancellate? Provate a pensarci, che modo c'è? Come fa a sapere quel ragazzo quello che pensava la ragazza mentre pranzava con lui? c'è un modo. Provate a dirmi, c'è o non c'è? Potete dirmi, non c'è nessun modo. Certo che c'è, provate a pensarci. Dopo mesi, quando i due diventeranno amanti, la ragazza una sera racconterà a lui quello che lei ha pensato mentre ha mangiato la prima volta con lui. Cioè che ha pensato, guarda che cretino, per esempio, no? Pensavo che tu fossi un cretino. Sto per dire. D'accordo? Cioè, può essere recuperato in che modo? Attraverso racconti secondi di altri personaggi che fanno al narratore principale. Guardate che i nostri nei romanzi no, ma nei nostri racconti noi raccontiamo quasi sempre in prima persona, visto che non siamo romanzieri, no? Quando raccontiamo le nostre esperienze sono racconti in prima persona, non saranno romanzi perché sono, non sono racconti di fiction, ma sono racconti reali, ma sono comunque racconti in prima persona. Quindi anche noi siamo costretti a regolare la nostra informazione narrativa sui limiti di un racconto fondato appunto sulla presenza del narratore. I racconti in terza persona non hanno limiti, cioè non hanno restrizioni a prioristiche, però le restrizioni se le può porre benissimo lo scrittore. Quindi, per esempio, cominciamo a fare qualche esempio. La narrazione veristica della seconda metà dell'Ottocento, il naturalismo francese e ancor più direi il verismo italiano, Verga per eccellenza, ma anche i suoi amici Capuana e De Roberto, narrano spessissimo per lo più in focalizzazione esterna. Cioè narrano solo quello che si può vedere e narrano solo quello che si può sentire. Non mettono a punto una narrazione psicologica, d'accordo? Perché lo fanno? Perché vi ricordo che Verga diceva che l'arte del romanzo è come l'arte della fotografia, fotografare gli eventi nella loro verosimiglianza, come fossero pezzi di realtà. E dunque la rappresentazione psicologica fondata su un forte carattere soggettivo tende a far perdere questo effetto. Voi potrete dire, ma che cosa c'è di più realistico di una rappresentazione psicologica? In un certo senso è vero, infatti altri scrittori vanno in tutt'altra direzione. Possiamo però osservare che nella storia del romanzo europeo la rappresentazione dell'interiorità comincia sostanzialmente nei romanzi in terza persona, comincia sostanzialmente, caldo, all'inizio dell'Ottocento. Prima, nei romanzi in terza persona, altra cosa sono i romanzi epistolari, che sono romanzi in prima persona, prima nei romanzi in terza persona il narratore sostanzialmente si astiene dalla rappresentazione psicologica dei personaggi. Cioè, riassume molto velocemente quello che sentono, non ci dà una rappresentazione complessa dell'interiorità. Questo è molto interessante. Pensate a quello che ha comportato, per esempio, l'invenzione della psicanalisi per il romanzo, no? Quanto, che contributi ha dato l'invenzione freudiana dell'inconscio per i narratori che sono venuti dopo di lui. Ma adesso torniamo alla fine del Settecento. Vi faccio un esempio. Uno dei grandi romanzi del Settecento è un romanzo di Fielding, grande scrittore inglese, che si chiama Tom Jones. L'avete sentito sicuramente nominare. Chi ha studiato letteratura inglese lo conosce. C'è fra l'altro anche un bellissimo film tratto da Tom Jones, fatto negli anni 70 da un regista inglese che si chiama Richardson. Tom Jones è una storia in terza persona di un ragazzo giovane che ha tutta una serie di vicende strane e fra l'altro sentimentali, eccetera, eccetera. C'è una scena di Tom Jones molto interessante. Tom Jones è innamorato di una ragazza, innamorato un po' senza saperlo, sono due ragazzi molto giovani, si frequentano molto. Questa ragazza è figlia di uno squire, cioè di un ricco proprietario terriero, e Tom Jones invece è un ragazzo adottato, che non si sa da chi sia nato, adottato da un altro squire. Quindi da un punto di vista apparente i due sono sullo stesso livello sociale, dal punto di vista reale no, perché una è figlia legittima, l'altro è un trovatello. Comunque questo trovatello e questa ragazza sono molto affezionati. A
un certo punto, mentre sono nel giardino di questa villa di campagna, la ragazza, che ha un uccellino in gabbia, apre la gabbia e l'uccellino scappa, apre la gabbia per andare a mangiare, l'uccellino scappa e si ferma sul rametto di un albero. Tom Jones allora molto eroicamente sale su quest'albero e riesce a acciuffare l'uccellino, ma mentre lo acciuffa, siccome è un ragazzo molto solido, il ramo è sottile, il ramo si schianta, lui cade giù, boom, salva l'uccellino ma si sloga una spalla. La ragazza, che si chiama Sofia, vede tutto questo, poi vabbè, viene soccorso, non c'è niente di grave, e la ragazza si allontana e il narratore ci dice: voi, cioè il pubblico, vorreste sapere che cosa ha pensato, ma io non ve lo posso proprio dire. Potete forse intuirlo, ma veramente entrare nei pensieri di Sophie non me la sento e non è, come dire, la mia funzione. Cioè, come se il romanziere potesse rappresentare tutto il mondo, non avesse limiti nella rappresentazione del mondo, ma avesse dei limiti nella rappresentazione dell'interiorità, cioè di un discorso non effettivamente pronunciato, ma sentito. Questi limiti sono anche limiti linguistici, di verosimiglianza. Certo, è difficile rappresentare l'interiorità, perché il nostro discorso interiore non ha i caratteri del discorso effettivamente pronunciato, no? Per esempio, pensate dal punto di vista logico-sintattico. Ma torneremo su questo con Gadda, soprattutto. Limitiamoci a questo. Nella narrazione dell'Ottocento, invece, c'è una grande passione per la rappresentazione dell'interiorità. E soprattutto in che genere di romanzo? Ma nel genere sentimentale. La più grande e la più innovatrice scrittrice europea dell'Ottocento di questo genere è sicuramente Jane Austen. Jane Austen scrive anche un romanzo epistolare, ma tutti i suoi grandi romanzi, quasi tutti poi riprodotti cinematograficamente in film anche di grande successo, Ragione, Sentimento, Orgoglio e Pregiudizio, vi ricordate, no? Titoli anche molto buffi, sono romanzi con una fortissima implicazione psicologica. Perché sono romanzi con fortissima implicazione psicologica? Perché niente come il tema amoroso si fonda sul discorso interiore. Anzi, uno dei grandi temi del romanzo sentimentale è proprio scoprire chi ama chi. E questo lo si può scoprire soltanto attraverso, appunto, una rappresentazione dell'interiorità. Molto spesso i romanzi di Jane Austen sono fondati su, ma per esempio gran parte dei narratori, anche per esempio un narratore che forse è il più grande discendente di questa linea del romanzo psicologico inglese, un narratore non molto conosciuto fuori dall'Inghilterra, Trollope, non so se lo conoscete, un romanziere che ha scritto tantissimi romanzi dagli anni 60 agli anni 90 dell'Ottocento. Leggetelo se vi capita, soprattutto se riuscite a leggerlo in inglese, è uno scrittore formidabile. Comunque, adesso cosa volevo dire? Sì. Allora, molto spesso sono costruite le scene, vi ricordate la differenza tra scene e sommari? Le scene dei grandi romanzi di Jane Austen sono costruiti su una fase fondata su una focalizzazione esterna, che in genere è una fase collettiva, per esempio una cena o una festa. I personaggi parlano tra di loro. La narrazione è come una camera di regia, no? Magari all'inizio guarda tutto dall'alto, poi va su una coppia, poi va su un'altra coppia, poi li fa unire, li fa dividere, tutti parlano, tutto questo il brusio del mondo, prima fase. Seconda fase, la narrazione segue uno dei personaggi in genere, che un po' è il personaggio principale. Mi ricordo proprio il magnifico personaggio di Anne nell'ultimo romanzo finito di Jane Austen, che si chiama Persuasione. Anne se ne va da questa festa e va nella sua camera e si mette a pensare. Con chi parla? Con nessuno. Non è che si mette a dire: ah, cosa devo fare io, porco? Cioè, no, si mette, ovviamente, essendo una ragazza ben educata, si mette a pensare, non a sbraitare, si mette a pensare. E quindi il romanzo passa da una focalizzazione esterna a una focalizzazione interna, sempre con una prospettiva logica, perché è la logica che serra le file del romanzo. E che cosa pensa questa ragazza? Beh, pensa a quello che ha ascoltato, che ha visto, che ha sentito, che ha avvertito, no? Diciamo così, interpreta sul piano della soggettività interiore il mondo che noi abbiamo visto, e che noi stessi abbiamo visto con lei. Ecco, questo è un aspetto molto caratteristico del grande romanzo europeo, questo tradurre sul piano della soggettività la rappresentazione degli eventi. La vedremo anche in Gadda, perché è proprio caratteristico della costruzione del romanzo. Ecco, naturalmente il narratore si pone all'interno del suo romanzo delle restrizioni di focalizzazione. Quindi, anche quando narra in terza persona, può decidere di raccontare gli avvenimenti, ad esempio, da una sola fonte, o quello che possiamo chiamare, se volete, da un solo obiettivo. Cosa voglio dire? Che può raccontare gli avvenimenti alla luce di ciò che vede e interpreta un personaggio del romanzo. Nel romanzo di fine 800, inizio 900, per esempio nei romanzi di Henry James, lo grande scrittore americano, poi inglese, troviamo spesso queste tipologie. Per esempio, in un romanzo molto importante che si chiama, dal punto di vista tecnico, si chiama Cosa sapeva Maisie, James raggiunge, se volete, il virtuosismo di raccontare un'intera storia narrativa prendendo come punto di focalizzazione la sensibilità, la percezione, la comprensione del mondo di una ragazzina di 15 anni. Quindi racconta tutte le avventure che si sviluppano alla luce di questa ragazzina. Questi tipi di costruzione noi le chiamiamo focalizzazioni parziali. Quindi focalizzazione parziale significa restringere, diciamo così, il campo di informazione del romanzo, prendendo come fonte di questa informazione la prospettiva di un personaggio. Naturalmente di due, di tre, di quattro a volte. Ma molto spesso il narratore sceglie, lo scrittore sceglie di focalizzare il racconto all'interno di un personaggio. Naturalmente, nel grande romanzo europeo, queste focalizzazioni parziali possono avere una durata molto più limitata dell'intero romanzo e il narratore se ne può servire per creare degli effetti di suspense. Lo troveremo molto spesso in Gadda, ma perché no, anche in Meneghello. Vediamo un esempio sempre dal grande romanzo inglese dell'Ottocento. Nel romanzo che vi dicevo prima, Persuasione, c'è una scena molto significativa in questo senso. Leggete se vi capita Persuasione, sarete commossi. È uno dei più grandi romanzi della letteratura europea di quegli anni. Allora, succede questo. C'è una donna che è figlia di un aristocratico, terza figlia di un aristocratico, 11 e un quarto, sì, che è innamorata, no, innamorata, beh, insomma, è una storia un po' complicata, ve la racconto molto velocemente. Quando era giovane, adesso ha 27, ha 28 anni, quando era giovane, perché nella concezione delle ragazze dell'inizio dell'Ottocento avere 28 anni significa assolutamente non essere più giovane, questa ragazza era, aveva avuto un tentativo di fidanzamento con un ragazzo della sua età, di una classe sociale meno elevata della sua, e i genitori, la mamma di lei era già morta, il padre di lei e le sorelle più grandi avevano posto un no a questo fidanzamento e lei aveva accettato questa interposizione e i due si erano poi lasciati e non più visti. fino a quando dopo alcuni anni, 6 o 7 anni, per dei motivi molto strani legati ad altri avvenimenti, questo uomo torna, diciamo in qualche modo, a si inserisce nel milieu sociale in cui questo, ed è adesso è diverso, non è più un mezzo poveraccio, ma ha fatto carriera nella marina, è diventato capitano, di comandante di una nave, così via. Però in lei sente che sente ancora qualcosa per lui, però gli sembra di sentire che lui non sente lo stesso per lei, anzi gli sembra di sentire a lei che lui è un po' incazzato ancora di quello che è del suo rifiuto di anni prima. Come vedete, la focalizzazione del romanzo tende a essere una focalizzazione parziale in questo caso, cioè a farci vedere le cose dal punto di vista di lei e non a raccontarci quello che pensa lui. A un certo punto i due vanno a stare a Bath e si frequentano in qualche modo, si avvicinano, non si capisce bene, e lei decide di scrivere una lettera e quindi scrive questa lettera in cui, se vogliamo usare un termine molto stupido, apre il suo cuore, più o meno. Apre più o meno il suo cuore e scrive questa lettera. E durante un ricevimento in una casa di Bath ci sono tante persone, c'è anche lui. Lui ha tentato di riprendere, ma in qualche modo questa ripresa gli è sembrato di vedere negli occhi di lei una negazione, quindi ancora di più si è incazzato, ed è questo che preoccupa molto lei, e lei pensa che se non scriverà, se non farà lei un gesto, lo perderà definitivamente. Allora rischia e scrive questa lettera. Lui arriva, i due si vedono un attimo e lei gli dà questa lettera. Però siccome si stanno parlando, lui ovviamente non può leggere la lettera per beneducazione, no? A un certo punto arriva un altro personaggio, anzi, perché lui viene a sapere che un cugino secondo di lei la corteggia. Questo cugino secondo è un uomo molto ricco, molto affascinante, molto bello, quindi lui pensa che non ha nessuna chance rispetto a questo signore, che fra l'altro è un aristocratico. E lei invece non gli frega un tubo del cugino. E cerca quindi di farglielo capire, ma glielo deve far capire entro le modalità. Non è come oggi che uno potrebbe dire: guarda, questo cazzone qua non mi interessa per niente. È quello che allora non si poteva dire, che ci sono delle convenzioni che il romanzo ovviamente deve fare sue se vuole rispecchiare la società che vuole rappresentare. Allora questa scena, che assomiglia un po' a un giallo di Hitchcock, anche se non c'è il problema di morti, di feriti, di colpevoli, di crimini, ma il problema è il problema del desiderio. Adesso non mi ricordo più cosa mi stavo raccontando. Anzi, allora, lei dà la lettera a lui non la può leggere perché stanno parlando. A un certo punto il cugino si avvicina a lei, le prende la mano e comincia a chiacchierare affabilmente con lei. Il cugino è molto scherzoso, molto simpatico, molto bello, cioè non ha niente di male, ma a lei non piace. E allora lei parla con il cugino, ma con la coda degli occhi vede che lui comincia a leggere la lettera. Allora voi direte: ma che cazzo, cioè, che razza di, cioè, che interesse può avere una narrazione così? In realtà ha un sublime interesse, cioè in realtà è di una bellezza sublime. La bellezza è tanto più perché si fonda sulle restrizioni di focalizzazione, perché il narratore avrebbe potuto benissimo, siccome siamo in narrazione libera in terza persona, avrebbe potuto benissimo passare sul questo tizio e dire che cosa il tizio pensava leggendo la lettera, ma se ne guarda bene, perché ci toglierebbe un effetto di suspense molto forte. Quindi lui resta in focalizzazione parziale sulla ragazza, la ragazza continua a parlare col cugino ma non capisce niente di quello che gli dice il cugino, al punto che il cugino gli dice: ma cosa stai pensando? E lei dice: no, scusa, sì, perché tutta la sua concentrazione, la concentrazione quasi ossessiva, quasi spasmodica, è fondata sulla capacità che ha lei di leggere le reazioni di quest'uomo che legge la lettera. È un passo straordinario, non vi dico come va a finire perché sennò non vi comprate più il romanzo. È un passo molto affascinante, appunto, che è fondato. Quindi nel romanzo noi ci troviamo continuamente di fronte a delle oscillazioni di focalizzazione, no? Cioè l'informazione è regolata con delle strategie che apparentemente non si colgono, ma adesso che lo sappiamo e che le studiamo queste strategie, un giorno se insegnerete a scuola, per esempio, se qualcuno di voi si metterà nel difficile e divertente compito di insegnare a scuola, sarà molto interessante che ai suoi allievi sappia insegnare queste strategie nella lettura di un testo narrativo, perché queste strategie regolano, queste strategie che regolano l'informazione sono strategie che hanno una funzione estetica molto importante, una funzione proprio di fascinazione, insomma, che dimostrano la qualità di una narrazione rispetto ad un'altra narrazione. Ecco, quindi, suddividendo i romanzi, allora noi suddividiamo i romanzi in romanzi in prima persona, in terza persona. I romanzi in prima persona sono sempre sottoposti a una focalizzazione, per forza, perché la regolamentazione narrativa è legata appunto al sapere del personaggio, dell'io narrato. Nei romanzi in terza persona invece la focalizzazione è libera, non c'è restrizione di focalizzazione, però quasi sempre i romanzi hanno delle restrizioni che sono legate o all'idea di usare un personaggio foyer, come diceva Henry James, cioè di far passare tutta l'informazione attraverso un personaggio, quindi di fare quasi una narrazione in prima persona però dalla terza persona, oppure invece con continui cambi di focalizzazione. Abbiamo anche notato come sia possibile nei romanzi anche una focalizzazione solo esterna, anche se è molto difficile sviluppare un romanzo in focalizzazione esterna, però si può sviluppare un racconto in focalizzazione esterna. Nel racconto, nel romanzo americano degli anni 20 e 30, questa idea di focalizzazione esterna, cioè di rappresentazione oggettiva, fotografica del racconto, dei personaggi, degli avvenimenti, è molto frequente. Per esempio anche un romanziere, per certi versi, a cui non viene riconosciuta una forte capacità sperimentale che invece possiede, cioè Ernest Hemingway, nei 49 racconti di Hemingway, un'opera capitale del realismo americano, troviamo focalizzazione esterna, cioè discorsi pronunciati, gesti, ma nessun pensiero, nessuna narrazione di pensieri. Ecco, l'importante è che voi possiate cogliere questo sviluppo. Adesso però noi, un'ultima parte, perché questa ha un'importanza molto interessante in Gadda, affrontiamo un ultimo problema sempre legato, prima di devo accennarvi, ma questo ne abbiamo già un po' accennato, al cosiddetto livello narrativo, che era la terza categoria tra queste di oggi di cui volevo parlare, ma qua ce la caviamo in 5 minuti. Che cos'è il livello narrativo? Il livello narrativo indica questo, indica la posizione all'interno del racconto di chi narra. Detto così non è per niente chiaro, ma adesso proviamo a chiarirlo. Cioè, il romanzo non è sempre costituito da narrazioni espresse direttamente dalla figura del narratore. Accanto a questo, che possiamo chiamare narrazione prima, ci sono poi narrazioni seconde, che avete già capito cosa vuol dire, ecco i livelli narrativi. Cos'è una narrazione seconda? È il racconto di un personaggio. All'interno della struttura del racconto primo ci sono poi racconti che possiamo chiamare appunto racconti interni. Racconti interni, cioè racconti fatti da personaggi della storia. La vostra amica parlava prima come narrazione in prima persona Divina Commedia di Dante. Ecco, chi legge la Divina Commedia di Dante sa che la Commedia di Dante è un racconto in prima persona all'interno del quale ci sono racconti secondi che non sono enunciati dalla figura dell'io narrante, ma che sono enunciati da personaggi. Ce ne sono tantissimi, soprattutto nell'inferno, nel purgatorio, ma anche nel paradiso. Pensate ai racconti, per esempio, di Renzo e Lucina, di Paolo e Paola, di Francesca, Paolo e Francesca, di Francesca nel quinto canto dell'inferno. Pensate al racconto di Ulisse, pensate al racconto di tanti personaggi, insomma, che trovate all'interno delle cantiche. Questi sono racconti secondi, d'accordo? Questi racconti possono moltiplicarsi, cioè un narratore può raccontare. Allora, racconto primo. Un personaggio vi racconta una storia. Dentro questa storia, un personaggio di questa storia vi racconta una storia. Dentro questa storia, un altro personaggio vi racconta un'altra storia. Le bolle dentro le bolle. Un caso di questo tipo della narrazione antica sono famose Mille e una notte, fondate su questa moltiplicazione delle voci narranti. Livelli del racconto. Primo. Voi direte, certo, ma la gran parte degli avvenimenti si svilupperanno al primo livello. Beh, è vero per quasi tutti i romanzi, non per tutti i romanzi però, non per tutti i romanzi. Prendiamo per esempio un grande scrittore di fine 800, più o meno coetaneo di Henry James, Conrad, grande scrittore polacco, però scrive, come sapete, in inglese. I romanzi di Conrad, anche i più famosi, sono fondati spesso su, come possiamo dire, l'articolazione dei livelli narrativi. Per esempio, il famoso romanzo, prendiamo un romanzo di Conrad molto famoso e molto bello, Victory, Vittoria. Il romanzo Victory inizia così. Un narratore, quindi un personaggio del romanzo, che chiamiamo A, seduto su una nave da crociera in un pomeriggio londinese, cazzo, ci interessa, no, racconta una storia. Quindi racconta, quindi ci spostiamo già a livello 2, perché questo A è un personaggio. Non è un romanzo in prima persona, sono io, no. Ci sono tre maturi come me, signori che fanno una piccola crociera sul Tamigi, la sera si fermano a dormire in questo bellissimo yacht, sono tutti e tre molto esperti di mare, tutti e tre sono stati capitani, e veramente questa non è la struttura... È la struttura di un altro romanzo di corte che si chiama Interruzione italiana del destino. In inglese si chiama Chance. Allora, uno di questi personaggi, quindi racconto in terza persona, d'accordo? Non c'è dubbio. In terza persona. Uno di questi signori, che si chiama Marlowe, racconta. Uno gli dice, ti ricordi quando c'è stato lo scandalo... Di un finanziere che ha rubato un fracco di soldi, tanto per cambiare, succedeva anche allora ai poveri suoi clienti, poveri e ricchi, che li ha resi comunque tutti poveri, quindi in questo senso li ha democratizzati. E l'altro dice, certo che mi ricordo, anzi, sai che io ho conosciuto la figlia di... dice l'altro. Eh sì. E inizia a raccontare. Racconto. Quindi... primo livello, secondo livello, Marlowe racconta. E racconta che quando lui ha avuto, diciamo così, un periodo di sospensione, di licenza tra il comando di una nave e il comando di un'altra nave, ha passato un periodo di riposo in Cornovaglia. In Cornovaglia, mentre passeggiava, gli piaceva passeggiare e aveva incontrato un tipetto piccolo ma passeggiatore formidabile. E avevano fatto un po' d'amicizia. Questo passeggiatore formidabile gli aveva raccontato la storia di... Entriamo già nel terzo livello. Lì. Gli aveva raccontato una storia molto strana. Gli aveva raccontato che la loro casa è vicina alla casa del magnate, quello che poi aveva perso tutto, e che un giorno la figlia di questo magnate
il padre era stato messo in prigione, la figlia era rimasta sola con una domestica, a un certo punto questa figlia era scappata, era andata da loro e aveva raccontato a loro, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che costruzione molto affascinante. La complessità della costruzione di destino di Conrad è fondata sulla proliferazione dei livelli narrativi. Questo che cosa comporta? Questo è molto diffuso nella narrazione, poi vedremo un altro esempio per la narrazione invece antica. Che cosa comporta? Beh, comporta una cosa molto interessante. Se volete, possiamo chiamarlo così. La perdita di responsabilità del narratore nel dominio dell'informazione del romanzo, perché noi potremmo dire al narratore: ma chi cazzo ti ha detto che le cose sono andate così? E lui dice: beh, non me lo sono mica inventato io, le raccontate questo, le raccontate quello, le raccontate quell'altro. Quindi è un principio di realismo attraverso il quale si costruisce questa idea, no? Ma se pensate anche a un principio, cosa potremmo chiamarlo? Di soggettività. Le storie non ci vengono raccontate da un punto di vista dall'alto, il narratore domina il mondo e ci racconta lui si prende la responsabilità. Ce le racconta sempre da dei punti di vista parziali, ce le fa raccontare sempre da dei personaggi, con tutte quelle implicazioni, come possiamo chiamarle, di messa in crisi della verità che ci dà il racconto dei personaggi, perché i personaggi raccontano le cose come le vedono loro, dal loro punto di vista, dal loro punto, dal loro convenienza, se volete. Quindi è molto interessante, è molto affascinante questo problema, non possiamo assolutamente. Ma quello che ci interessa è notare come nel romanzo moderno si creano spesso queste strutture profonde di voci narranti su diversi livelli. E alla fine come facciamo a realizzare il romanzo? Per collage, no? Per pezzi di racconto enunciati da diversi personaggi, alla fine si costruisce il romanzo stesso. Un altro aspetto invece del romanzo, del livello narrativo, è frequentissimo nei romanzi medievali, dove accanto alle grandi linee del romanzo si sviluppano i racconti secondi dei personaggi. E che creano come delle fioriture, delle decorazioni, ma su questo non voglio tornare perché ne dovrò parlare poi quando parlerò di Boiardo. Vi ricordo comunque che ci sono delle strutture narrative che sono fondate quasi esclusivamente sui racconti secondi, per esempio il Decamero di Boccaccio, cioè le raccolte di novelle. Decamero di Boccaccio ha una struttura romanzesca per quanto riguarda la cornice, cioè 10 persone che lasciano durante la grande peste nera del 300, lasciano la città di Firenze, vanno in una villa e decidono, per distrarsi, di raccontarsi delle storie. Quindi le novelle, sono 10 novelle per ogni giornata, sono inserite all'interno di una struttura in qualche modo romanzesca. Ma se noi poi guardiamo i livelli narrativi, ci troviamo quasi sempre a un livello secondo, cioè non è il narratore che ci racconta, ma sono i personaggi che ci raccontano appunto delle storie. Va bene, con i livelli ci può bastare. Invece vorrei tornare al problema della rappresentazione psicologica, perché per il romanzo del Novecento è un problema fondamentale. Allora, ci sono in genere ci sono, diciamo dal punto di vista anche linguistico, poi ci torneremo su questo aspetto che mi interessa parecchio, ci sono tre modi per raccontare un pensiero di un personaggio. Parlo sempre in questo caso di romanzi in terza persona. Allora, attraverso un discorso indiretto, attraverso un discorso diretto, attraverso un discorso che è tipico della modernità, che chiamiamo indiretto libero. La differenza tra discorso indiretto e discorso diretto è molto chiara. Nel discorso diretto il narratore si astiene, diciamo così, si astiene dal suo punto di vista e riproduce in modo, se dobbiamo avere confidenza e fiducia in lui, in modo verosimile, il discorso diretto del personaggio come se fosse stato pronunciato. Noi sappiamo che i discorsi interiori non sono per lo più pronunciati, ma sono appunto pensati. Discorso diretto, questo è evidente nel romanzo soprattutto del primo Ottocento, non una scrittrice così fine come Jane Austen, ma in altri, per esempio anche in Manzoni, che anche lui è uno scrittore fine, ma certi discorsi interiori dei personaggi manzoniani sono come dei monologhi di teatro. Tipo, Don Abbondio pensava, ahimè, che sfortunato che sono, poveretto, sono rovinato, eccetera, eccetera. No, un discorso, quindi, nella rappresentazione del romanzo sette-ottocentesco, i monologhi, quando ci sono, assomigliano moltissimo a dei monologhi teatrali, cioè pieni di pathos e da un punto di vista linguistico come se fossero effettivamente pronunciati. Il romanzo moderno invece si rende conto di che cosa? Che un conto è il discorso pronunciato, un conto è il discorso pensato. Perché il discorso pensato ha dei caratteri linguistici molto più soft, molto più fluidi. E il discorso, ma pensate, fate voi la distinzione tra il discorso che fate a me o a un amico o qualcun altro, o i discorsi che producete, se possiamo chiamarli discorsi, perché anche questo è da vedere, che producete mentre state per dormire, ad esempio. In cui ci troviamo di fronte a dei meccanismi tipici a quelli del discorso dell'inconscio, per esempio, la cosiddetta associazione libera, cioè un discorso estremamente fluttuante. E da un punto di vista linguistico, come rendere questo discorso così fluttuante? Per esempio, attraverso una costruzione sintattica, lo troveremo in Gata, molto frammentata, frasi brevissime, spesso non implicate logicamente tra di loro, l'uso frequentissimo dei puntini sospensivi, l'uso frequentissimo delle interiezioni, dei punti di domanda, delle esclamazioni. Dovrei farvi degli esempi perché vi fosse più chiaro. Comunque diciamo anche che la rappresentazione diretta del discorso dei personaggi, del discorso interiore, parlo sempre, assume una forte trasformazione tra l'inizio dell'Ottocento e la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e il pieno Novecento. Perché? Perché ci si rende conto, via via, che se noi vogliamo rappresentare realisticamente il discorso dei personaggi interiore, dobbiamo riuscire a riprodurne con i nostri mezzi linguistici la mobilità, la alogicità, l'inquietudine, eccetera, eccetera, eccetera. Il discorso indiretto. Il discorso indiretto presuppone un dominio da parte del narratore del discorso del personaggio effettivamente pensato. Cioè, in che senso un dominio? Dire dominio è sbagliato. Possiamo dire una presa in carica. Cioè, provate a pensare, anche un po' stanchi perché oggi vi ho fatto due scatole così, comunque adesso ci fermiamo tra un po'. Provate però a riflettere su questo. Se sono io, allora, mettiamo che io sia un romanziere, cosa falsa in assoluto, ma vediamo che io debba scrivere un romanzo e che debba raccontare che cosa pensa il mio cane, no, lasciamo stare i cani, che cosa pensa? A parte che, come sapete, in Tolstoi c'è un famoso passaggio di rappresentazione psicologica di un pensiero di un cane, no? Se voi leggete l'Anna Karenina di Tolstoi, c'è una scena di caccia in cui Tolstoi racconta il pensiero di un setter mentre ferma dei beccaccini, no? Formidabile esempio di virtuosismo narrativo, no? Quindi esiste questo discorso, è un, come potremmo chiamarlo, è un discorso indiretto, direi quasi libero per un cane. Ma immaginiamo se un personaggio, immaginiamo che questo personaggio torni a casa molto scontento di un colloquio che ha avuto, e che quindi io debba cercare di descrivere questa sua scontentezza. Attraverso il discorso indiretto il narratore si prende in carico del discorso del personaggio e lo filtra attraverso i mezzi espressivi del narratore, cioè come se il narratore non ci lasciasse vedere direttamente nella psicologia del personaggio, ma ci facesse vedere la psicologia del personaggio attraverso la sua prospettiva di narratore. D'accordo? È importante questo. Cioè è come se anche da un punto di vista linguistico, ma anche da un punto di vista, come possiamo chiamarlo, semantico, cioè del senso, il narratore si impadronisse del discorso del personaggio e ce lo raccontasse dal suo punto di vista. A volte mettendo in conflitto la prospettiva del personaggio con la sua prospettiva di, come possiamo chiamarlo, padrone, maître del racconto. Per esempio dicendoci, poverina, lei era tutta disperata e pensava che mai più lo avrebbe rivisto, che mai più sarebbe stato possibile, immaginiamo sempre le scene d'amore che sono più, se mai più l'avrebbe visto, che sarebbe perduta per sempre, che non immaginava invece che anche lui temeva la stessa cosa. Questo crea spesso un effetto di sasca, cioè mettendo in conflitto la prospettiva del personaggio che sta pensando con una prospettiva diversa che il personaggio non conosce, ma che il narratore come signore della trama conosce. Quindi il discorso indiretto nella rappresentazione del pensiero interiore è spesso l'occasione per costruire, come dire, una doppia, una prospettiva dialettica o una prospettiva contrastante tra la percezione delle cose che ha il personaggio e la percezione delle cose che ha il narratore. D'accordo? Molto spesso in narrazione in prima persona la stessa cosa, la percezione dell'io narrante con la percezione dell'io narrato, cioè la percezione dell'io che racconta contro la percezione dell'io come personaggio. Indiretto libero. Che cos'è l'indiretto libero? L'indiretto libero è una forma tipica, linguistica, tipica del racconto che troviamo in modo evidente a partire dal romanzo della seconda metà dell'Ottocento. Dell'indiretto libero la voce non è quella del personaggio, è sempre la voce del narratore. Però pur essendo, perché? Perché è una narrazione non in prima persona, cioè non tra virgolette, ma in terza persona. Tuttavia, nell'indiretto libero, il narratore assume, diciamo così, alcune tipologie espressive che sono tipiche del personaggio, pur inserendole all'interno di un discorso in terza persona. Vedremo degli esempi in gatta già a partire dalla prossima volta, per cui non ve ne faccio adesso. Ma se capite, l'indiretto libero è un misto tra questi due. Da un punto di vista formale è un discorso indiretto, cioè è sempre il narratore che non narra, tra virgolette, un pezzo di discorso a lui estraneo, che è il discorso del personaggio. Ma prende su di sé, ancora una volta, come nel discorso indiretto, il discorso del personaggio, ma a differenza del discorso diretto, in cui la posizione del narratore e quella del personaggio sono nettamente distinte, qui attraverso l'indiretto libero il discorso del narratore si inserisce all'interno del discorso del personaggio. Si crea quindi un effetto di osmosi, tra la posizione del narratore e la posizione del personaggio. È un effetto molto affascinante che vedremo e studieremo a partire dalla prossima volta. Adesso mi fermerei, che un po' vi ho annunciato, beh, a parte mi fiderei perché è finita. Come facciamo? Riuscite a organizzarvi, mandarmi una mail e dirmi di quanti libri avreste bisogno? Non fatemi portare 30, però, che pesano. Però solo nel caso non riusciate a procurarveli qua. D'accordo? Allora, la condizione del dolore si trova dappertutto, ma credo che sia conveniente... Guardate magari un attimo su internet, ma... Garzanti, naturalmente anch'io lo devo ordinare perché non sarà facile che abbiano tutte le copie che ci servono, però nel giro di 2 settimane dovremo riuscire ad averle. E lo stesso per Libera Nostra Mare. Sì. Iniziamo con Gadda.
Non mi ricordo.